on the crest of a wavering angel's flame. She has no pain. Like a child, she is pure, she is not to blame.
La Sicilia si è venuta a trovare, come purtroppo accade da molti anni, al centro delle scelte militari del governo degli Stati Uniti, essendo dal 1943 una specie di staterello coloniale americano, dove sostanzialmente sussistono delle importantissime basi USA e basi NATO, che negli ultimi anni hanno assunto un ruolo anche ancora più strategico rispetto anche agli anni scorsi, agli anni 80, agli anni 70. In particolare, per esempio, Sigonella ormai a tutti gli effetti è una delle capitali del militarismo americano mondiale, la capitale dei droni, il cuore delle strategie in Medio Oriente, in Nord Africa, eccetera. E in questo è il contesto in cui nel 1991, sostanzialmente subito dopo la lotta contro i missili a Comiso, ma in realtà pianificata durante la lotta contro i missili a Comiso, quindi durante la costruzione della base missilistica di Comiso, viene architettata questa base radaristica a Niscemi. Niscemi è una cittadina agricola a pochi chilometri da Gela, situata in collina, 60 chilometri da Sigonella, un buon punto per lanciare un occhio indiscreto sul Mediterraneo. E quindi durante il periodo, quindi negli anni 80, vengono acquistati i terreni che poi acquisirà il demanio militare americano, dove verrà costruita nel 91 questa NRTF, che una base di comunicazione della Marina Militare Americana. Questa base viene istituita all'interno di una sughereta, una vasta area di parecchie centinaia di ettari viene disboscata. La sughereta, tra l'altro, è un sito di interesse comunitario, una delle ultime e più importanti sughereti ancora del sud Europa, e viene costruita questa base. Questa base alla chetichella, sostanzialmente, perché tranne pochi, appunto, ancora i reduci di Comiso, molti non si accorgono e non comprendono l'importanza di questa base. Questa base in realtà è una base composta da 41 antenne, di cui ce n'è una di 150 metri che ha una importanza particolare, perché è l'unica antenna che riesce a penetrare la superficie degli oceani e quindi manda comunicazione direttamente ai sommergibili nucleari dell'Oceano Indiano e dell'Oceano Atlantico. Più ci sono tutto questo contorno di 40 antenne che chiaramente mettono in contatto tutte le forze armate americane di questa vasta area. Questa base americana, quindi, che ha un'importanza molto grossa e che ha emesso negli anni, nel silenzio generale, un grandissimo inquinamento elettromagnetico sull'intero territorio, camuffato nelle sue conseguenze, quindi leucemie e altre patologie, camuffato dai danni del vicinissimo petrolchimico di Gela, per cui in realtà tutte le incidenze tumorali della zona, più altre patologie, sono state sempre fatte derivare direttamente dai fumi del petrolchimico, che sta a pochissimi chilometri, e mai c'è stato un collegamento diretto invece con le emissioni elettromagnetiche di questa base. In questo, nell'area di questa base, la NRTF numero 8, a metà degli anni 2000 viene deciso di costruire il MUOS, cioè costruire uno dei quattro piloni mondiali del MUOS, che è un sistema mobile di comunicazioni satellitari, sempre della Marina Militare Americana, a quattro basi in tutto il mondo: una è appunto a Niscemi in Sicilia, una è nelle Hawaii, un'altra è in Australia, un'altra è in Virginia. Questo sistema, che sarebbe poi la versione ripetuta e corretta del famoso scudo spaziale, è un sistema micidiale, perché fornisce un'estrema potenza militare agli Stati Uniti, in quanto non solo riesce a mettere in collegamento istantaneamente tutte le forze sparse nel pianeta americane, sparse nel pianeta, di terra, di cielo, di mare e anche sotto la superficie del mare, ma poi è il sistema attraverso il quale gli americani governano i droni e quindi riescono a farsi ormai queste guerre non più futuristiche o futuribili, ma reali, in cui muoiono solo gli altri e loro stanno a fare i videogame dalle loro basi. Il Muossi in realtà era stato previsto a Sigonella, all'interno di questa grandissima base NATO e americana esistente dal dopoguerra, se non che fu a un certo punto deviato in quest'altra base di Niscemi, poiché per i tecnici americani queste onde elettromagnetiche del Muossi, che funzionano a microonde, con un proietto un fascio di microonde verso la ionosfera potentissimo, verso i 5 satelliti che lo fanno funzionare, si è compreso che questo, diciamo, fascio di onde elettromagnetiche avrebbe potuto interferire con le strumentazioni di bordo degli aerei, addirittura anche innescare gli ordigni nucleari o comunque anche non nucleari montati sugli aerei, per cui decidono di spostare il MUOS a 60 km da Niscemi proprio per liberare Sigonella da questa probabile e possibile conseguenza nefasta. Oltretutto anche Sigonella è attaccata con Fontana Rossa, quindi diciamo anche avrebbe avuto problemi l'aeroporto civile di Fontana Rossa. Quindi dal 2006 comincia l'avventura del MUOS a Niscemi all'interno della fase NRTF, e da qui è cominciata un'attenzione particolare al MUOS. Si è scoperto che esisteva questo MUOS sempre da parte di pochi, da parte di gruppi di cittadini di Niscemi, con un supporto di alcune realtà antimilitariste, comitato contro la per la smilitarizzazione di Sigonella. Piano piano si è preso coscienza di che cos'era questo MUOS, ma nel settembre del 2011 il governo lombardo, che era un governo allora MPA, Partito Democratico, forzato dalla Russia e dall'ambasciata americana, scavalca tutti e concede le autorizzazioni a iniziare e a completare i lavori del MUOS. E da qui comincia, dopo e contemporaneamente a questo momento particolare, a crescere la mobilitazione. Significa crescere, significa che da Niscemi il problema viene cominciato a essere sentito intanto nel circondario, nelle province limitrofe, quella di Enna, quella di Ragusa, quella di Catania. Crescono i comitati No MUOS, cresce, diciamo, la presenza sul territorio di un allarme generalizzato, si fanno raccolte di firme, si fanno manifestazioni, diciamo si comincia a mettere in piedi quello che poi diventerà il movimento No MUOS, con alcune manifestazioni e altre cose. Questa, diciamo, pressione forte, che comunque non riesce a scalfire le istituzioni che hanno concesso le autorizzazioni per il MUOS, nel settembre dell'anno scorso cambia strategia e si passa dalla fase della controinformazione alla fase, diciamo, del movimento che comincia a forse nell'ottica dell'azione diretta, per cui ai primi di settembre si fa un campeggio vicino alla base, si fa una irruzione notturna molto rumorosa e fastidiosa che frutta 17 denunce ai compagni, e subito dopo, il 6 ottobre, si svolge la prima grossa manifestazione da Niscemi alla base, che porta 4-5 mila persone a rendersi conto personalmente e visivamente di quale mostro esiste già in quel territorio dove si deve installare il MUOS. Quindi, diciamo, da settembre ad oggi la lotta ha assunto una dinamica diversa, più precisa, più profonda, più in profondità, più coinvolgente, e piano piano ha conquistato, diciamo, la popolazione di Niscemi, che all'inizio era un po' ai margini, un po' guardava dal balcone quello che accadeva, e l'ha conquistata soprattutto perché a un certo punto si è veramente compreso che i cittadini erano stati imbrogliati, che sulla loro pelle si erano fatte delle scelte veramente carognesche, che tutti i politici in realtà ignoravano completamente, se ne erano sbattuti del MUOS, delle sue reali ripercussioni sulla salute, sull'ambiente, che nessuno metteva in considerazione il fatto che una enorme macchina da guerra veniva installata su un territorio, tratto su una sugherete, un territorio che per sua vocazione coltivava carciofi e non coltivava antenne militari, e a un certo punto la gente si è cominciata ad avvicinare al movimento. Ma la cosa che ha fatto poi rompere gli indugi è stata la richiesta da parte di una ditta di Catania, la ditta La Comina, di fare passare il trasporto eccezionale per portare dentro la base la enorme gru che deve montare le parabole, perché nel frattempo appunto i lavori del MUOS sono andati avanti, le torri delle tre parabole sono completate, le parabole giacciono da mesi a terra da quest'estate pronte per essere montate. Occorreva una enorme gru che questa ditta possiede, per cui quando questa ditta ha chiesto il permesso per il transito sulle vie comunali, a quel punto, e quindi parliamo di fine novembre, è scattata una molla che ha fatto sì che moltissimi, parlo di centinaia e centinaia di cittadini, si sono sentiti in dovere di fare qualcosa, hanno capito che potevano personalmente agire per bloccare il MUOS, per cui dalle decine e decine già di ragazzi, di militanti, anche di vecchi militanti che si muovevano contro il MUOS, si è passati a un coinvolgimento popolare e si è messo subito in atto un presidio attaccato alla base, un presidio permanente per intercettare la gru e bloccarla. Un presidio che naturalmente ha avuto il supporto di tutta una serie di mini presidi sparsi sul territorio, da Catania a Sigonella fino a Niscemi, di staffette, di antenne, diciamo, del movimento, che tra l'altro si è anche allenato molto bene, perché anche in mancanza della famigerata gru ha bloccato in diverse occasioni altri camion, mezzi della Marina Militare Americana, mezzi militari, mezzi delle ditte che andavano a lavorare, quindi ha creato una serie di fastidi stata facendo per dimostrare appunto che il MUOS non si deve costruire. Questa storia è andata avanti fino agli inizi di quest'anno, quando abbiamo avuto il 3 gennaio la prima presa di posizione ufficiale di questo governo con la ministra Cancellieri, che ha definito il MUOS è un sito di interesse strategico per l'Italia e quindi una struttura militare da non toccare, anzi è andato oltre minacciando, dicendo che non saranno tollerate forme di opposizione. Ma l'intervento della ministra Cancellieri è stato fondamentale, perché subito dopo pochi giorni, il 10 pomeriggio, la gru famosa è partita da Catania, il convoglio con questa gru smontata in varie parti, super scortato da blindati dei carabinieri, della polizia con la celere, e diciamo intercettato in tempo dal movimento, è stato affrontato questo convoglio a forse 7-8 km prima di Niscemi, mentre le forze dell'ordine occupavano militarmente tutto il territorio, creando posti di blocco che sono riusciti a impedire che i vari spezzoni di comitati che raggiungevano la cittadina già attorno a mezzanotte l'una rimanessero isolati gli uni dagli altri, stranamente senza neanche potersi comunicare telefonicamente, perché da l'una, da mezzanotte fino alle 4:30 di mattina tutte le comunicazioni cellulari erano interrotte, stranamente.
È stata molto simbolica, proprio si è capito benissimo come comunque per l'ennesima volta lo Stato italiano sta dalla parte, si schiera comunque contro i suoi stessi cittadini, mi ha dato dimostrazione ancora di asservire con gli interessi del padrone americano. Infatti sono arrivati comunque in assetto di guerra oltre 300 poliziotti tenuti in sommossa. Noi abbiamo cercato comunque, perché eravamo comunque in pochi, abbiamo cercato di fare resistenza passiva buttandoci per terra, ma loro comunque hanno iniziato a caricare, prima usando comunque soltanto gli scudi, poi comunque hanno tirato fuori il manganello, sono partite delle cariche, ragazze prese per i capelli e quant'altro. Oltretutto tengo a sottolineare che comunque l'omino che quella sera dirigeva tutto l'ambaradan era abbastanza accanito, e pretendeva molto dai suoi uomini e li incitava moltissimo ad usare il manganello, tant'è che fino a un certo punto lui stesso ha tolto il manganello dalle mani a un carabiniere e ha cominciato a menare proprio come un cane, e questo è un po' più la situazione. Comunque eravamo in pochi, abbiamo tentato di resistere fin quanto è potuto, poi alla fine sono riusciti a sfondare, hanno passato, ma questo non vuol dire che comunque la lotta si fermi, perché ancora siamo in presidio. Oggi abbiamo fatto altri due blocchi, già comunque è chiara il tentativo delle forze dell'ordine di intimidire, perché già oggi è successo che abbiamo bloccato questi camion, noi non sono arrivati, documenti subito, vabbè, solita routine la chiamerei ormai. La lotta continua ovviamente, siamo ancora in presidio, fino a che non vedremo tutto smantellato, ecco. Un minimo di attenzione in più c'è, comunque noi in pomeriggio andremo nei quartieri a fare volantinaggio e informazione. Approfitto comunque per lanciare il 30 marzo è prevista una manifestazione, si spera, a respiro nazionale. Sì, e poi comunque in estate ci sarà, forse nascerà anche l'idea di fare un campeggio, chissà, internazionale, vedremo un po' come si evolverà il tutto. Qua ancora ci troviamo in un terreno sterile, abbastanza sterile, dove stiamo cercando di seminare, per ora i livelli sono quelli che sono, però noi siamo disposti a continuare. Sono convinto di una cosa, che loro potranno usare tutta la repressione che vorranno, però comunque a noi queste sono cose che ci faranno anche crescere, perché fanno parte della lotta.
Chiaramente qua la situazione è ancora politicamente più arretrata, che in Valle Susa certi passaggi si stanno cominciando a fare adesso, per cui più la lotta si approfondisce più delle tematiche verranno, si chiariranno da sé. Posso solo però dire che nella fase precedente, quando ancora si faceva controinformazione eccetera, c'era già un dibattito su questi argomenti con una componente qualunquista, che ha cercato di fare anche delle forzature in questo senso, che a un certo punto si è ritirata fuori dal coordinamento, e quindi la componente che più cercava di provocare, di boicottare, definendo già anche solo fare un corteo nei pezzi della base una forma di violenza, questa componente è stata fatta fuori e adesso si fa le sue cosette col sindaco eccetera, per cui il livello ancora è di una lotta molto giovane, per cui si definisce per esempio quello che si è fatto la notte del 10 una resistenza non violenta. Non c'è ancora una fase in cui tu sei costretto a difendersi diversamente, tuttavia la disponibilità appunto e la considerazione di quello che accade è abbastanza chiara, e quindi la disponibilità anche a forme di lotta probabilmente più incisive viene presa in considerazione, in quanto se tu provi a ostacolare il passaggio di un convoglio, il convoglio quasi quasi ti passa sul corpo, è chiaro che ci si rende conto che questi metodi vanno bene, ma fino a un certo punto, adesso è una fase che ci siamo passati e va superata. E dopo le botte il morale si è alzato, perché chiaramente lo Stato si è mostrato nel suo vero volto, le istituzioni pure, quindi da questo punto di vista abbiamo visto che è arrivata più gente al presidio, c'è più movimento e quindi ovviamente c'è più disponibilità. Naturalmente ci rendiamo anche conto che rispetto alla Valle Susa non abbiamo di fronte uno Stato italiano, delle ditte eccetera, ma c'è il gigante americano, quindi è una situazione un pochino più complicata, no? Però io credo che siamo sulla giusta via per quanto riguarda le possibilità di accentuare un certo tipo di resistenza di lotta. Americani, وباغي يعيق على الصدق مسكين ديما تلقى غادي دماغو خاوي سوقو خاوي ديما طايح على الخيبوعات عند راسو في ماريكان جينو تيشيرت ونضاد الريبان هو دين امو خارج من الكريان ديما غادي في طريق زربان ديما تلقى شاعل الجوان زيمو عند راسو ماريكاني وباغي يعيق على الصدق تلقى مسكين ديما غادي سوقو خاوي دماغو خاوي ديما طايح على الخيبات كيسمع على الفيفتي سنت قصي في مكدو ولا بيتزا هات عند راسو في ماريكان ديما دايرين به السبعات ماد ان كاريان سيمو عند راسو ماريكاني وباغي عيق على السبعات مسكين غادي ديما ساهي دماغو خاوي سوقو خاوي ديما طايح في الحوتلات سيمو عايش في الأمية ما مسوقة لي حتى درية حتى مو ولا عليها خطية دير بحقوتك وحرق وبعد عليا من هنا سيمو عند راسو ماريكاني وباغي يعيق على الصفات ديما مسكين تلقى غادي دماغو خاوي ديما مكواني
دي ما طايح للحجلات نطفق من هذا النوم ماري كان عمرها ما تكون ناس لي بحالك غير رجعوها اللور خليك هنا وبقى الدور بلا ما تحاول تمشي لها همسي مو عند راسه ماريكاني 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 باغي يحرق الماريكاهم ويطلق مع شي ماريكانيه دير ليه الوراق ويتزوج بيها 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 دير ليه الوراق ويتزوج بيها.